voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride. Eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me. Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, di nuovo al microfono per l'appuntamento settimanale che arriva dal Bellunese. Siamo alla prima trasmissione di questo mese di maggio del 2016, siamo arrivati a martedì 3 maggio e questa settimana faremo in apertura un flashback al 25 aprile, una settimana fa o poco più, per farvi ascoltare una piccola parte dell'evento che si è svolto a Bolzano Bellunese, frazione del comune di Belluno, frazione collinare che si trova in quello che fu uno degli epicentri della lotta di liberazione, dove era presente per un lungo periodo anche un comando delle divisioni partigiane attive nel Bellunese, che era una zona occupata dai nazisti e inglobata in un'area amministrativa fondata da Hitler dopo l'8 settembre, il cosiddetto Alpenvorland, la zona di operazioni delle Prealpi che fu affidata al controllo dei vertici nazisti del Tirolo, quindi austriaci. E nell'occasione di Bolzano Bellunese sono stati letti alcuni brani di testimonianze riguardanti proprio eventi avvenuti in paese nel periodo 1944-45. E io ho presentato il progetto di film sulla lotta di liberazione nella zona del Bellunese e nelle altre aree dell'Alpenvorland, in particolare per quanto riguarda il Trentino, le attività a ridosso del confine con il Bellunese e per quanto riguarda Bolzano, soprattutto il ruolo avuto nelle deportazioni dal capoluogo su tirolese che ospitava un lager che fu anche campo di transito per molte persone che non tornarono più poi dai campi di sterminio nazisti, fra l'altro in particolare da quello austriaco di Mauthausen. Di questo quindi ascolterete un piccolo estratto, dopodiché passeremo alla seconda parte di questa settimana per Voci dalle Dolomiti, che è dedicata invece all'attualità, a una nuova forma di resistenza, quella contro l'occupazione di terreni da parte di aziende agricole in genere che arrivano da fuori e in particolare dall'area del Prosecco, dalla provincia di Treviso, acquisiscono terreni in provincia di Belluno e soprattutto nella zona collinare tra Belluno e Feltre. Impiantano vigneti, il che preoccupa le popolazioni e anche le amministrazioni comunali locali per il timore che si tratti di coltivazioni intensive che seguono il modello appunto presente in altre province e con il rischio che vengano utilizzati massicciamente fitofarmaci e pesticidi, con i rischi che ciò implica per la salute e per l'ambiente, senza contare la questione del paesaggio che viene pesantemente modificato e anche il rapporto con il modello economico che invece si vuole dare alla provincia di Belluno per quanto riguarda l'agricoltura, approfittando di questa situazione, chiamiamola di verginità del territorio, investire molto sul biologico, una nicchia che funziona moltissimo dal punto di vista del mercato e che può rappresentare un'importante fonte per questa area di montagna alla ricerca di pilastri sui quali poggiare le sue fondamenta dal punto di vista economico e quindi anche sociale. Ne parleremo dopo quindi con i protagonisti della campagna Liberi dai Veleni, ma prima di tutto ascoltiamo questa registrazione di una piccola parte dell'incontro del 25 aprile al circolo 25 aprile di Bolzano Bellunese nella ex latteria di questa frazione di Belluno, con alcune testimonianze anche molto toccanti su eventi che si riferiscono al periodo dell'occupazione nazista della provincia dolomitica. Sentirete in questa registrazione della serata del 25 aprile a Bolzano Bellunese le voci di Livia Rosso, Italo Rualta, Donatella Boldo e anche la mia per la presentazione del progetto del film Era la scelta, che uscirà nel prossimo inverno e che ora è in fase di post-produzione.
Una testimonianza rilasciata da Thea Palman ad Adriana Lotto. Thea Palman è stata internata nel campo di concentramento di Bolzano dai primi di gennaio del 3 maggio 1945 e dopo aver trascorso oltre un mese e mezzo nelle carceri di Belluno è accusata di favorire la resistenza. Da lei si vogliono sapere i nomi dei partigiani che avevano fatto del suo bar a Trichiana luogo d'incontro e un recapito per missive scritte. Sentite cosa racconta, è veramente. Mi portarono in una stanza del seminterrato dell'enorme palazzo che era sede del corpo d'armata. Mi presero e mi gettarono a terra. Mi legarono i polsi a mani giunte con le catene. Poi mi fecero accovacciare e passare le ginocchia tra le braccia. Infine infilarono un grosso bastone di ferro e mi sollevarono da terra su una scala con la testa in giù e il sedere in su e cominciarono a frustarmi. Chiamai mia mamma che mi aiutasse a resistere. Poi passarono le scosse elettriche ai lobi degli orecchi e al naso. Svenni. Mi fecero rinvenire, gettandomi addosso acqua gelida. Alla fine mi tirarono giù e mi tolsero le catene. Fu a quel punto che venne via anche la carne viva. Poi mi lasciarono su un tavolaccio in una cella, non so per quanti giorni, senza mangiare e bere, con la febbre alta e in stato di incoscienza. Quando tornai in me, sui polsi si erano formate le croste. Ora Italo leggerà una cronaca di Don Favaretto da Recapito 67 di Giorgio e di Augusto Righes.
È proprio una cronaca. Il 22 agosto 1944 una colonna di circa 100 soldati tedeschi è salita dal bosco e, dividendosi, parte andava a Tisoi e parte veniva alle scuole di Bolzano verso le 5 del mattino. Contemporaneamente altri soldati guidati dai loro superiori, marescialli delle SS, con un elenco in mano passarono nelle case di Mares Giovanni e Mares Amabile, del fornaio Mares Pietro, nel negozio alimentare di Casa Grande Pietro, nell'esercizio pubblico di Bovo Giuseppe. Il fornaio Mares Pietro, sotto accusa di aver fornito pane ai partigiani, è stato preso a calci e obbligato a seguirli, dopo che tutta l'abitazione è stata perquisita. Mares Giacomino pure è stato obbligato a seguirli. Così Casa Grande Pietro e la donna di servizio di Bovo Giuseppe, che in quel giorno prudentemente si era tenuto assente dalla casa e dall'esercizio. L'esercizio e i negozi alimentari sono stati svaligiati in di tutto al completo. Contro quel poco che è rimasto e contro i locali sono state fatte brillare delle mine, così da ridurli inabitabili. Si sono portate via persino le chiavi. Dalla casa della vedova Zanella Medario Elisa sono stati portati via oggetti e strumenti appartenenti all'industria meccanica dei figli. Condotte fuori tutte le persone, fatta perquisizione a mano armata, e quindi condotto in prigione il figlio Carlo, che non tornò più.
Io con una certa emozione ho deciso di raccontare la storia di Pietro Casagrande, che è il papà di mio marito. Pietro Casagrande, classe 1921, aveva il negozio di generi alimentari a Bolzano Bellunese, la bottega, come si diceva allora, e procurava cibo e anche armi ai partigiani, comprandole, come racconta Granzotto nel suo libro, anche da un tedesco che faceva il doppio gioco. Pietro Casagrande sapeva di essere in pericolo di vita e quindi dormiva anche qualche notte fuori casa. Quel 22 agosto però, sfortunatamente, era nella sua abitazione. Mi racconta la signora Eugenia Bovo, che abitava nella casa di fronte, lui abitava a Gioz appena fatta la discesa, che usciva la mattina presto perché era intenta a rigovernare i suoi animali, che il colle dietro la casa dove abitava Pietro Casagrande era di colore nero da quanti erano i militari venuti per arrestarlo. Quindi venne arrestato e racconta questa signora che mia suocera, che aveva un bambino di 4 anni e un bambino di 10 mesi, dalla soglia di casa seguiva il marito ammanettato che saliva la riva di San Piero, per quelli che sono di Bolzano capiscono bene la situazione, e saliva la riva di San Piero ammanettato e aveva sempre la testa rivolta all'indietro per guardare la moglie e i figli che non avrebbe mai più rivisto. Venne portato in carcere a Valdenic. Il carcere di Valdenic era stato appena costruito, era stato costruito nel 1930 in una zona soleggiata, ben esposta, allora era periferia della città Valdenic. Mia suocera riuscì ad andare a trovare il marito in carcere, però lei raccontava che erano talmente emozionati entrambi entrambi in lacrime, che non riuscirono neanche a parlarsi. Lei diceva sempre che non riuscirono a dirsi niente. In quel periodo era partigiano anche Francesco Casagrande, Fulmine. Era partigiano dal gennaio del 1944. Scusatemi, ma ho la gola secca. Del 1944. Era figlio del fratello di Pietro, quindi nipote, 20 anni aveva. Allora andò dalla zia e le disse: stai tranquilla zia, perché faremo un'incursione nel carcere, libereremo tutti i prigionieri e vedrai che anche lo zio sarà libero. Pietro era stato arrestato il 22 agosto, Francesco Casagrande Fulmine venne impiccato a Mel il 1 settembre. Dopodiché in quel periodo c'erano delle persone di pochi scrupoli che giravano di casa in casa e dicevano che se queste famiglie avessero preparato dei pacchi di indumenti di vestiario sarebbero stati in grado di portarli ai condannati. Naturalmente anche mia suocera preparò dei pacchi che non arrivarono mai. Andò anche a Bolzano, perché venne portato prima nel lager di Bolzano. Andò a Bolzano perché da determinata posizione si potevano vedere i detenuti durante il lavoro, ma non riuscì a vedere il marito. Dopo l'arresto il negozio di generi alimentari naturalmente venne distrutto, misero anche delle bombe, e mia suocera rimase senza niente con questi due piccoli da allevare. Per dire la verità, rimase anche il libro dei crediti. A quel tempo molti facevano acquisti di generi alimentari e veniva segnato sul libro, avrebbero poi pagato. Mia suocera non chiese mai niente, ma di tutti questi creditori, che erano numerosi, se ne fece vivo uno solo, uno di Tisoi, che aveva anche una famiglia molto numerosa. Lei però non si sentì di chiedere niente. Venne portato quindi mio suocero a Mauthausen e poi nel sottocampo di Gusen, dove venivano fatti esperimenti medici sui detenuti. Alla fine della guerra, lui morì, alla fine della guerra risultava disperso. Arrivava voce che sarebbero arrivati dei prigionieri, dei sopravvissuti, o in treno o con altri mezzi. Allora mia suocera lasciava i bambini alla zia, da dire che lei era orfana di guerra perché il padre era morto durante la prima guerra mondiale, e orfana anche di madre che era morta di malattia, quindi aveva questa zia che poteva darle una mano. Lasciava i bambini alla zia e si precipitava a Belluno, sempre piena di speranza. Mio suocero morì. Scusatemi, il 28 febbraio 1945, ma questa notizia venne data un bel po' dopo. Un giorno arrivò a casa sua Giuseppe Bogo, lo stesso Giuseppe Bogo di cui abbiamo letto la cronaca, che le portò la notizia ufficiale della morte, e quindi svanirono in quel momento tutte le speranze.
Grazie Lilli per questa commossa introduzione.
Perché ho scelto di raccontare perché penso che la vicenda di mio suocero sia esemplificativa di tante vicende avvenute in questa nostra Italia in quel periodo, e quindi dal fatto personale penso che si possa allargarsi ad un fatto più universale.
Sicuramente sì.
E infatti l'emozione di Lilli, di quello che ci ha raccontato, ci torno un po' al discorso iniziale, ho avuto la pretesa di fare delle emozioni. Anche questo piccolo trafiletto che adesso vado a leggere, anche per me, che prima non conoscevo questo, assume tutto un altro colore, tutta un'altra emozione e tutto un altro dramma. Questo è sempre tratto dal libro di Augusto Righes ed è la cronaca dell'arresto di Pietro Casagrande, di cui abbiamo appena sentito. L'arresto di Pietro Casagrande avvenne nella sua casa la sera del 22 agosto 1944. Deportato nel campo di sterminio di Mauthausen, Pietro morì il 28 febbraio 1945. Lasciò la moglie e due figlioletti in tenera età. La sua morte fu particolarmente dolorosa anche per me, in quanto Pietro mi trattava come un suo familiare e io lo consideravo come un secondo padre. Da ragazzo mi aveva dato lavoro, facevo il garzone nel suo negozio ed erano più le volte che mangiavo a casa sua che a casa mia, dove c'era solo miseria nera. Pietro mi aveva in un certo qual senso avvicinato al movimento partigiano ed era stato proprio lui a chiedermi di accompagnare in montagna lo stesso Roccia. A guerra finita, il CLNP si fece carico di sostenere la famiglia di Pietro, riconoscendone i meriti e i sacrifici durante la fase resistenziale.
Mia suocera di mandare i ragazzi in collegio a Venezia per farli studiare, ma lei non accettò, li fece studiare per conto suo e disse: ho perso il marito, se mi mandate anche i figli in collegio cosa rimane a me? Ora diamo la parola al regista del filmato, Zenone Sovilla.
Salve a tutti, benvenuti e grazie di queste testimonianze, particolarmente emozionante la sua. E dico solo due parole, poi vi faccio vedere questo piccolo estratto di alcune scene di un docufilm che sarà finito fra 4-5 mesi dopo l'estate. È un assemblaggio che ho fatto in questa ultima settimana per questa occasione, perché gentilmente il circolo mi invitava anno dopo anno e io dovevo continuare a rinviare all'anno successivo, perché il lavoro sta andando avanti ormai da 5, 6 o 7 anni, è fatto soprattutto di raccolte di testimonianze dirette, alcune poi riportate in qualche modo, in parte, nel film, altre utilizzate da me per costruire questo personaggio immaginario che sentirete tra poco, che è questa partigiana che racconta. Ed è un po' quello che a me è rimasto, che mi ha restituito con più forza l'essermi, diciamo, confrontato con persone che all'epoca c'erano in ruoli diversi o che hanno studiato quello che successe all'epoca, soprattutto in questa zona, con sguardi sia locali di studiosi bellunesi, sia di studiosi delle altre province della zona di operazioni delle Prealpi, nella quale Belluno fu inserita questa nuova entità amministrativa affidata ai nazisti tirolesi, che nacque subito dopo l'8 settembre del 43, e Belluno vi era inserita con Trento con Bolzano, e quindi ci sono anche le testimonianze di studiosi su tirolesi e di austriaci e tedeschi che hanno indagato questo microcosmo che presentava delle particolarità che sono in parte anche quelle che mi hanno un po' mosso all'inizio, quando lessi tempo fa che c'erano delle milizie trentine su tirolesi attive in provincia di Belluno nella repressione, soprattutto i poliziai Regiment Bozen, e mi colpì l'idea di questi montanari, diciamo, che condividevano le valli e le cime, che invece si trovarono in quella condizione con dei giovani ferocemente, diciamo, anti-italiani e filo nazisti che parteciparono a delle operazioni molto pesanti e gravi in una zona vicina, diciamo, e questa cosa mi aveva colpito in modo particolare, forse più dell'idea di questa idea astratta della guerra civile che qualcuno evoca parlando invece della lotta di liberazione, e da qui ho cercato di capire e di indagare qual è la situazione, quale fosse la percezione in Trentino. Io lavoro a Trento e quindi conosco quelle zone, mi aveva colpito anche una certa vulgata presente in alcune vallate del Trentino che è particolarmente ostile alla memoria della lotta di liberazione, e un po' partendo da questo ho cercato di approfondire tutto questo confrontandomi anche con questa diciamo fatica della memoria, che è una cosa complicata, e il tentativo è quello di inserire la storia dell'Alpenvorland e in particolare della resistenza e della società bellunese in quell'epoca, delle relazioni con Trento e con Bolzano, il tutto nel grande conflitto mondiale. Quindi è un percorso che vuole essere a suo modo anche divulgativo, rivolgersi a chi magari non conosce, non si è mai avvicinato molto a questa storia, magari più giovani o non lo so, e quindi è un racconto di una partigiana che cerca di restituire la sua di memoria, che è quella che a me hanno restituito tutte queste voci che ho ascoltato. Ovviamente questa è una cosa molto frammentaria, non avrete l'idea del filo narrativo, però vi farete l'idea di come è costruito questo lavoro.
L'Italia che rinasceva non era come la immaginavamo nei nostri mesi di coraggio e incoscienza giovanile lassù, in montagna. Un bel giorno, però, sono tornata a casa, via dalla Svizzera, di nuovo sotto le mie cime, nei boschi di quel sogno. Spesso ci vado a camminare e ripenso a questa nostra storia. Ci vado con gli amici di allora, a volte anche con i ragazzi di oggi, altre volte da sola. Parlo con chi non c'è più. Angelo era anarchico, sognava un mondo giusto e buono, per tutti. Lo ammazzarono i fascisti nel 1932. Aveva intenzione di rendere giustizia al popolo italiano. Voleva uccidere Mussolini, cambiare la storia, aprire la strada della libertà. Lo presero per caso, poco dopo tanto, un giorno di giugno in Piazza Venezia, laggiù, a Roma.
Era scritta nel tuo nome la magia del tuo destino. Hai camminato in questo mondo come un angelo pellegrino. L'anarchia ti fu compagna nel silenzio della miniera, fu cuore pulsante del tuo sorriso e colorava la tua primavera. 25 anni forse son pochi per quel tipo di decisione, ma nel tuo animo tutto era chiaro, la libertà.
I sudtirolesi hanno vissuto più il settembre 43 più come una liberazione nazionale nel 43. Anche un fatto un po' strano che queste figure, questi responsabili di torture, per esempio Belluno, al comando di Belluno della Gestapo, come Georg Kahl, ma anche Karl Tribus, si sa pochissimo di che cosa è successo con Georg Kahl dopo la guerra. Non si sa niente, 60 anni dopo la guerra non sappiamo neanche chi è il suo nome di famiglia.
Era scritta nel tuo nome la magia del tuo destino, hai camminato in questo mondo come un angelo pellegrino, l'anarchia di
testimoni ce l'abbiamo in questo momento, ed è Vivetta Le Moliner, questa signora che è stata la signora. Grazie a tante donne come Vivetta, come Agnese, che sono qui di Bolzano, ma tante altre, che hanno fatto rete, che hanno mantenuto insieme la famiglia in quei momenti terribili e hanno cercato di salvare quante più persone hanno potuto, che quest'anno festeggiamo il 70° anniversario del voto delle donne. 10 marzo, data, abbiamo visto il Bosco delle Castagne, per noi di Bolzano anche un triste anniversario, 10 marzo 1946 è stato la prima volta che le donne hanno votato in Italia, in una votazione amministrativa in 5 turni fino ad aprile. Ci sono paesi dove le donne forse non votano ancora? Ci sono paesi come
gli Emirati Arabi, mi pare, no, l'Arabia Saudita, hanno iniziato a votare solo dall'anno scorso le donne. Credo però che le parole e il film di Zenone, in un momento particolare dove tanti paesi stanno vivendo delle guerre civili, perché quella alla fine abbiamo vissuto per qualche anno anche noi, dovrebbero studiare un po' la storia, e forse eviteremmo tanti tanti morti ancora. Io voglio ricordarvi solo il prossimo appuntamento qui a Bolzano, che è il giorno 1 maggio alle ore 17, dove verrà presentato, quando verrà presentato, il libro di Renzo Guglielmino, detto Nini, per noi di Bolzano, il titolo Nini. Andata e ritorno, perché oltre ad essere testimone di questa triste vicenda della guerra, lui è poi anche andato e ora ritornato in Italia e ha vissuto per molti anni anche all'estero. La vicenda dura degli emigranti.
Vessillo in alto sventola una tela d'un sol color, emblema d'amor di tutti i popoli combattenti al fronte liberator, emblema d'amor di tutti i popoli combattenti al fronte liberator. Od il rombo del cannone che dall'Oriente si fa sentir, presto allarmi o proletario, è giunto tanta l'ora mai d'agire. Questo allarmi, oh proletario, è giunta l'ora ormai d'agire. Tutti uniti, tutti fratelli, la più valda gioventù ha lasciato città e paesi per combattere lassù. Ha lasciato città e paesi per combattere lassù. Al richiamo del vessillo pure la donna rispose sì, fiera e forte, combatte e cura la notte e dì. Fiera e forte, umana sempre, combatte e cura la notte e dì. Se difendendo la grande causa, morte gloriosa ci coglierà, la vita tua non sarà sprecata e a tu la vita tua non sarà sprecata e a tutti servirà. Un vessillo in alto sventola, una tela d'un sol color, il primo d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberator. Emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberatore.
Una canzone della tradizione partigiana qui eseguita dal gruppo bellunese Whisky Distillando Fiori, registrata da me dal vivo al Museo della Resistenza a Pian delle Femmine, sopra Limana, nella Sinistra Piave bellunese. E abbiamo ascoltato poco fa la registrazione di alcune parti dell'incontro svoltosi a Bolzano bellunese il 25 aprile scorso, il 25 aprile 2016, per ricordare la liberazione. Sono stati letti alcuni brani che testimoniano eventi luttuosi avvenuti durante l'occupazione nazista nel bellunese e in particolare proprio in questa frazione del capoluogo di provincia, e abbiamo ascoltato anche una testimonianza diretta riguardante eventi di suoi familiari da parte di Livia Rosso. Questa è Voci dalle Dolomiti, state ascoltando Radio Cooperativa, l'appuntamento settimanale che arriva dalla montagna e che ora si occuperà di una questione particolarmente sentita nel bellunese. Si tratta della questione agricola, della cosiddetta occupazione, colonizzazione agricola da parte di soggetti che arrivano in genere da fuori, ma non solo, e importano modelli agricoli presenti altrove, per esempio nell'area del Prosecco nel Trevigiano o delle mele in Trentino. Questo preoccupa però la popolazione per il rischio che si impieghino in questi modelli intensivi di agricoltura fitofarmaci e pesticidi in misura e in modalità pericolose per le popolazioni e per l'ambiente naturale. È partita una campagna che si chiama Liberi dai Veleni, in alcuni mesi ha raccolto oltre 6.000 firme, una campagna che ha raccolto queste firme nel bellunese, sì, oltre il 60%, quasi il 65%, ma anche altrove, il 10% in provincia di Treviso, il 16% in altre zone del Veneto, oltre l'1% in Trentino e il 6% abbondante nel resto d'Italia. Firme raccolte per lo più diciamo su carta, in incontri, in serate divulgative che sono state moltissime e che continueranno a svolgersi soprattutto in provincia di Belluno, firme raccolte anche online. E queste firme sono state presentate al sindaco di Belluno Jacopo Massaro la settimana scorsa in una serata della quale oggi vi propongo una serie di testimonianze dalle voci di protagonisti appunto della campagna Liberi dai Veleni, una campagna che prosegue con l'obiettivo di sensibilizzare in particolare i comuni che sono chiamati a adottare concordandoli un regolamento di polizia rurale restrittivo che tuteli fondamentalmente i nostri territori da questo modello di agricoltura intensiva e quindi dall'utilizzo di pesticidi e di fitofarmaci in misura che possa rappresentare un rischio per chi vive in questi territori e anche per l'ambiente naturale. Un'altra questione che viene comunque denunciata riguarda il paesaggio, le modificazioni del paesaggio che spesso sono connesse con queste attività, perché vengono effettuati sbancamenti, vengono modificate fondamentalmente proprio le colline per impiantare questi vigneti o anche meleti. Questa è un'altra delle cose che viene vengono denunciate dalla campagna Liberi dai Veleni, che invece ricorda che la provincia di Belluno ha il vantaggio di essere in larga parte rimasta fuori dai modelli di sfruttamento intensivo della terra e che questo oggi è anche un vantaggio competitivo, e quindi bisogna insistere sull'orientamento verso un'agricoltura sana, il modello biologico, che fra l'altro è anche anticiclico dal punto di vista economico, in fase diciamo di crisi economica continua invece a crescere e rappresenta una nicchia in espansione con possibilità di redditività interessanti per chi se ne occupa, e questa è un'opportunità importante per un'area di montagna, sottolineano alla campagna Liberi dai Veleni, perché può rappresentare uno dei settori in cui investire per evitare il rischio crescente che la montagna in provincia di Belluno, in mancanza fra l'altro di un assetto istituzionale forte con un forte potere locale, cosa che invece hanno altrove come a Trento e a Bolzano, che la montagna rischi veramente lo spopolamento. Quindi di questo e altro si è parlato nel corso di questa campagna, molte le serate informative, hanno partecipato molti esperti dei vari temi in questione, sia degli effetti di fitofarmaci e pesticidi sull'ambiente e sulla salute, sia delle differenze fra le varie forme di agricoltura possibile, sia del ruolo dell'ente pubblico, del ruolo della società civile, e molto si è detto e molto è reperibile anche online. Cercate in un motore di ricerca campagna Liberi dai Veleni Belluno. Ecco dunque le voci della serata nella quale sono state presentate le oltre 6.000 firme al sindaco di Belluno Jacopo Massaro. La prima che ascolterete è quella di Elena Pasqualetti, che è la presidente della cooperativa del commercio equo e solidale Samarcanda, una realtà che, oltre ad occuparsi di questa questione, della sua missione principale, che è quella appunto del commercio equo solidale, quindi della questione nord-sud del mondo, ma anche della questione nord-sud in Italia, visto che si occupa anche di progetti riguardanti la questione del caporalato e dello sfruttamento della manodopera in Italia meridionale per quanto riguarda per esempio la coltivazione dei pomodori. Ecco, Elena Pasqualetti di Samarcanda testimonia invece come questa realtà delle botteghe ecosolidali, almeno in provincia di Belluno, sia presente sempre anche in iniziative e in campagne di lotta politica riguardanti la tutela del territorio, come per quanto riguarda l'agricoltura e la campagna Liberi dai Veleni ci racconta in questa introduzione alla serata svoltasi a Belluno alla presenza del sindaco in Sala Bianchi in centro città per la presentazione delle firme raccolte nell'ambito di Liberi dai Veleni.
Mercoledì 27 aprile la campagna Liberi dai Veleni ha consegnato le oltre 6.000 firme raccolte in un anno a Jacopo Massaro, sindaco di Belluno e presidente della conferenza dei sindaci dell'Ulsum. Il sindaco Massaro ha dichiarato di essere favorevole al principio di precauzione e di star lavorando, attraverso un'apposita commissione, ad un regolamento comunale di polizia rurale. Ha detto anche di voler sostenere concretamente lo svolgimento di serate informative con la cittadinanza e con le scuole. Le oltre 6.000 firme raccolte, di cui circa 1.000 di residenti del comune di Belluno, testimoniano il desiderio di mantenere il territorio provinciale integro e salubre. Le monocolture intensive, infatti, richiedono un largo impiego di pesticidi e diserbanti, dannosi per la salute. Il consigliere provinciale con delega all'agricoltura Ezio Lise ha elogiato il lavoro svolto dai volontari della campagna, ben conoscendo, in quanto tecnico, quanto questi temi siano complessi e in continuo cambiamento. La serata si è conclusa ribadendo la necessità di proseguire il percorso avviato, di vigilare e chiedere conto ai decisori politici delle loro scelte. L'auspicio è che le 6.000 firme, dopo essere state srotolate e riavvolte, non vengano riposte in un cassetto, ma rappresenti uno stimolo a tenere in considerazione il punto di vista di tanti cittadini attivi che hanno a cuore il presente e il futuro del territorio e della sua popolazione. Futuro che si desidera impostare insieme in un'ottica di sostenibilità e autentica democrazia.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E a Radio Cooperativa state ascoltando Voci dalle Dolomiti, la trasmissione del martedì che arriva dalla zona del Bellunese. Siamo arrivati al 3 maggio e dopo l'apertura dedicata alla registrazione di una parte della serata del 25 aprile a Bolzano Bellunese, adesso stiamo parlando di agricoltura con le voci della serata svoltasi in città per la consegna delle firme, delle oltre 6.000 firme raccolte dalla campagna Liberi dai Veleni al sindaco di Belluno Jacopo Massaro, che era presente e ha ascoltato le varie voci che hanno illustrato la questione della cosiddetta colonizzazione agricola della provincia di Belluno e dei rischi connessi con questo modello intensivo di agricoltura riguardante in particolare la coltivazione della vite e in parte anche delle mele, per contrastarla e proporre un modello alternativo di agricoltura peraltro già presente in provincia di Belluno, quella biologica e simile. È stata avviata questa campagna Liberi dai Veleni, della quale abbiamo ascoltato già la voce di Elena Pasqualetti della cooperativa Samarcanda del commercio solidale. Ora ascoltiamo l'intervento di Giada Pislor di Terra Bellunese, una delle anime della campagna Liberi dai Veleni.
Il mio compito questa sera è di informare chi partecipa alla serata riguardo la storia e gli scopi della campagna Liberi dai Veleni. È una campagna sostenuta da un grande numero di associazioni e soprattutto quello che mi sembra il dato importante, sono associazioni molto differenti tra di loro, sia per l'attività che per gli scopi e via dicendo. Ve ne faccio solo alcuni esempi perché sono davvero tante, ma si passa da Coltivare Condividendo al Movimento Terra Bellunese, al Comitato Acqua Bene Comune, ma ci sono anche, per dire, FIAB Belluno, IGAS, gruppi di acquisto solidale della provincia, c'è il coordinamento di Libera Belluno, c'è l'associazione Spazi in Frutto, c'è il comitato della Cammina Coi Gufi, il CTG, insomma sono il WWF per esempio. sono tutte associazioni davvero molto differenti tra di loro, non tutte che hanno a che vedere direttamente con l'argomento dell'agricoltura e del modello di sviluppo agricolo, però sono tutte associazioni che più o meno contemporaneamente, qualche anno fa, hanno accogliere ciascuna durante le proprie attività dei segni sul territorio che in qualche modo le hanno allarmate. Quindi c'è stata la percezione che il territorio bellunese, naturale, all'interno del quale viviamo, sta subendo e ha subito delle alterazioni molto pesanti e alcune stiamo verificando anche irreversibili. Dunque il primo desiderio di queste associazioni di fronte a questi avvenimenti sul territorio è stato quello di approfondire, conoscere in modo oggettivo e tecnico, specifico, per cui abbiamo cercato di organizzare degli incontri sia per informare noi stessi, noi appartenenti alle associazioni, ma anche i cittadini, e quindi abbiamo organizzato appunto degli incontri liberi che hanno investito tutto il territorio provinciale, perché siamo passati dal Cadore al Feltrino, passando per tutta la Val Belluna, e con l'obiettivo in futuro di raggiungere anche le zone di Ponte nelle Alpi e l'Alpago e più in basso verso Quero e Alano. Approfondire è un'azione fondamentale nel momento in cui si affronta una dinamica così particolare sul territorio. Infatti questo dell'agricoltura e del modello agricolo e degli effetti che questo modello agricolo ha sul territorio è un tema straordinariamente complesso e merita di essere approfondito sotto tantissimi punti di vista. Il primo fra tutti riguarda la salute. Io questa sera non spenderò una sola parola, perché abbiamo un oratore davvero eccezionale, che è il dottor Toffoli, che è pediatra e ha iscritto all'Associazione Culturale Pediatri e anche a ISDE Italia, che è l'Associazione Internazionale dei Medici per l'Ambiente, che conduce all'interno di queste associazioni con dei gruppi di lavoro delle approfondite verifiche, analisi, studi e ricerche proprio sul tema degli effetti dei pesticidi sulla salute, in particolare sulla salute dei bambini e delle donne in gravidanza, che è un ambito tutto particolare per le particolari caratteristiche di questi soggetti particolarmente a rischio. C'è poi un altro tema sul quale io spesso amo dilungarmi proprio per la mia, per il mio percorso formativo e culturale. Io sono un architetto e il tema del paesaggio è davvero anche questo molto difficile, meriterebbe molto tempo. Infatti mi scuso anche per, diciamo, le affermazioni che possono sembrare un po' generiche e generaliste, ma non voglio rubare davvero spazio al nostro ospite di questa sera, e quindi voglio dare giusto un accenno al tema del paesaggio, che è davvero complesso, perché abbiamo il paesaggio naturale e abbiamo il paesaggio antropizzato, e soprattutto per quanto riguarda il paesaggio agricolo è un tema straordinariamente interessante, perché è davvero un mix tra il naturale e l'antropizzato, perché non si può certo dire che il territorio coltivato sia un territorio naturale. No, c'è anche l'intervento dell'uomo. Ma quello che sta accadendo qui da noi con queste coltivazioni di tipo intensivo ed estensivo soprattutto, cioè così ampie, come accade peraltro nell'area di pianura della nostra regione Veneto, è una dinamica che non tutti riescono a cogliere, perché questi da questi territori così estesi di monoculture, in particolari casi vengono anche elogiate, come nel caso del Prosecco, però non ci si rende conto invece della devastazione che hanno portato per quanto riguarda secoli e secoli di adattamento dell'uomo al territorio in una convivenza soprattutto equilibrata e basata sulle risorse che il territorio forniva. Si tratta dunque di uno sfruttamento intensivo del territorio, ma questo sfruttamento non prevede anche tutta quella parte del prendersi cura, della cura del territorio, che invece non è più praticata. E alcuni esempi di eventi disastrosi nel recente passato hanno dimostrato che questo modello ha delle crepe che cominciano a manifestarsi. E un altro aspetto dal punto di vista misto, naturale, paesaggistico è anche quello della distruzione della biodiversità, cioè i nostri territori hanno una grande ricchezza e una resilienza, come si usa dire, cioè la capacità di resistere ai cambiamenti, che è data proprio dalla biodiversità e dalle relazioni che ci sono da diverse specie vegetali e animali all'interno di un ecosistema. Un altro tema davvero interessante, noi speriamo in futuro di poter organizzare non solo serate sul tema della salute umana, ma anche su tutti questi argomenti. Dicevo, un altro di questi temi davvero straordinario da approfondire è la redditività di questo sistema e di questo modello agricolo economico. Dobbiamo pensare che ci sono al di fuori della nostra provincia delle grandi industrie della produzione agricola, industrie con forti potenziali economici, finanziari. Venire nel nostro territorio dove i terreni, la terra è ancora fertile, generosa e non inquinata e soprattutto a basso prezzo, è una grande occasione, perché facendo delle offerte senz'altro più favorevoli e più economiche rispetto al costo della terra nei loro territori di origine, sembra diventare un vantaggio per il nostro territorio, ma così non è, perché tutto quel tessuto di piccole aziende agricole locali viene messo in crisi perché non ha la forza finanziaria per controbattere a offerte di questo genere, per cui questo tipo di meccanismi economici falsano e modificano il mercato, in senso il mercato delle terre, della terra agricola, del terreno agricolo, in modo veramente negativo per il nostro mercato locale, per i nostri agricoltori. Gli unici a guadagnarci, diciamo da un punto di vista un po' superficiale, sembrano essere proprio i proprietari terrieri. Spesso queste terre non vengono vendute, ma vengono affittate. Chi affitta, fa gli impianti, non assume generalmente diciamo lavoratori locali, sceglie piuttosto manodopera di altro genere, di altre aree, non solo della regione ma anche di altre aree europee, e soprattutto qui non c'è spesso grande bisogno di manovalanza, perché si affida la cura proprio ai prodotti fitosanitari, ai pesticidi, per cui il grande investimento di un'azienda è anche fatto lì, su questo tipo di acquisti, piuttosto che nel valorizzare e crescere della manodopera in grado di fare operazioni più sostenibili sulle coltivazioni. Al termine invece della vita di queste colture intensive accade la grande beffa, perché chi ha affittato, l'azienda che ha affittato i terreni, se ne va lasciando i veleni che ha usato per decenni sul territorio, e volendo potrebbe anche chiedere un ristoro per il miglioramento avvenuto attraverso la piantagione appunto delle colture impiantate a chi gli ha affittato il terreno. Quindi c'è solo una parvenza di guadagno per i proprietari terrieri, ma c'è un grosso pericolo di arma a doppio taglio, ecco, su questo genere di contratti. Un ultimo aspetto che vale la pena accennare, solo accennare, ma meriterebbe davvero un approfondimento, è quello del marketing fatto su certi prodotti che sono legati ad un altro territorio, per cui viene pubblicizzato un altro territorio anche dal punto di vista turistico, mentre il grosso sacrificio è richiesto al nostro territorio, dove vengono sfruttati i terreni, avvelenati e poi abbandonati. Vale la pena davvero fare un approfondimento invece su quello che sta accadendo paradossale in alcuni territori con termini alla nostra provincia, come il Trevigiano, come la zona del Trentino, dove in alcuni casi questo modello intensivo è basato fondamentalmente sull'uso di pesticidi dannosi alla salute è oramai messo in discussione, cioè ci sono delle realtà, dei produttori, dei territori che mettono in discussione e fanno retromarcia rispetto a questo modello che non risponde più alle esigenze di vita di un territorio, cioè questi imprenditori si rendono conto, hanno deciso che il guadagno ad ogni costo non era più possibile porlo sul piatto della bilancia insieme alla salute e che questo addirittura avesse un peso più rilevante. Infatti per due ragioni fondamentali questi imprenditori hanno deciso di cambiare strada, di voltare proprio pagina rispetto a quella che era l'agricoltura tradizionale, il modo di fare agricoltura convenzionale, diciamo. Il primo, per una questione di salute personale, sono stufi di ammalarsi e di mettere a rischio la salute anche della propria famiglia. Infatti gli agricoltori sono i primi a subire gli effetti dei prodotti che vengono utilizzati sulle piante. E secondariamente perché le relazioni umane con la popolazione dei territori in cui coltivano stavano diventando davvero insostenibili, difficili, in contrasto, e lavorare in un ambiente del genere ovviamente anche dal punto di vista proprio spirituale, umano, è difficile e non è gratificante e senz'altro non può essere un obiettivo aziendale. Allora la domanda che noi gruppi sostenitori della campagna ci siamo posti è questa: ma per quale ragione, se alcuni territori stanno già facendo retromarcia, stanno già tornando sui propri passi rispetto a un modello di cui ci stiamo palesemente rendendo conto delle caratteristiche negative, ma perché proprio noi, che abbiamo un territorio ecologicamente integro, che da un certo punto di vista non possiamo che ringraziare dello sviluppo molto lento che abbiamo avuto in provincia, perché proprio noi che abbiamo mantenuto tanta biodiversità, tanta prosperità dei terreni e soprattutto anche tanti come si può dire, edifici, fabbricati e segni dell'uomo sul territorio positivi, di legame con il passato, perché dovremmo radere tutto al suolo con una ruspa semplicemente per fare impianti intensivi in base a come escono i finanziamenti regionali, europei, eccetera? Perché dovremmo seguire un modello del genere quando abbiamo un futuro tutto da creare e potremmo farlo sulle migliori basi di sostenibilità umana, ambientale, sociale ed economica? Ecco, questa è la domanda che noi vogliamo porre agli amministratori che sono qui questa sera e il dibattito che vorremmo aprire con i cittadini che sono presenti. Ma non solo gli amministratori possono fare la propria parte, anche i cittadini devono intraprendere diverse azioni per tutelare il futuro e scegliere consapevolmente il modello agricolo che vogliamo per lo sviluppo della nostra provincia. Innanzitutto possono chiedere agli amministratori, anzi devono chiedere agli amministratori di scegliere con cura il modello E poi possono fare anche un'altra cosa. Quando vanno al supermercato, devono essere consapevoli che ogni volta che si decide di comprare un prodotto con determinate caratteristiche, quella è una scelta politica. Noi, andando al supermercato, facciamo politica tutti i giorni, perché decidiamo di sostenere un determinato mondo economico, un determinato sistema economico e produttivo, e sfavorirne un altro. Quindi quando decidiamo che la caratteristica, il criterio per la scelta dell'acquisto di un alimento è il prezzo più basso, noi sappiamo che stiamo sostenendo un certo tipo di prodotto, che ovviamente se costa meno è perché ha, diciamo, fatto delle scelte di un certo tipo, sia dal punto di vista della qualità che dal punto di vista della quantità.
La voce che avete ascoltato qui a Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti era quella di Giada Pislore nell'intervento svoltosi per la consegna delle oltre 6.000 firme della campagna Liberi dai Veleni contro l'occupazione dell'agricoltura intensiva in provincia di Belluno e per un modello agricolo alternativo. Sentiamo ora Antonella Galantin, sempre di terra bellunese e della campagna Liberi dai Veleni, che espone altre criticità e altri aspetti di questa situazione.
L'obiettivo che ci eravamo dati, pensando a questa azione comune e in particolare alla raccolta delle firme, era quello naturalmente di sollecitare i decisori, quindi le istituzioni, ma più ancora di questo era quello di avere uno strumento per entrare in contatto con le persone, per poter parlare di qualcosa e creare consapevolezza intorno a questo tema, che nel bellunese è stato poco dibattuto, sia il futuro e il destino agricolo della provincia, perché di agricoltura vivono in pochi, pochissimi, e sia naturalmente il tema dell'impatto dei fitosanitari sulla salute, perché è un problema che non si era mai presentato. La nostra agricoltura è debole, è poco diffusa, è fatta prevalentemente di allevamenti della filiera del latte, e quindi anche le coltivazioni che sono associate sono sì a volte di tipo intensivo, ma prevalentemente estensivo. Si tratta in particolare del mais per i mangimi, che ha un tipo di gestione, di trattamenti non paragonabile con la viticoltura e la frutticoltura. E possiamo dire che secondo noi questo obiettivo è stato raggiunto, perché rispetto ad un anno fa questi temi non erano sulla bocca delle persone, invece adesso c'è un senso comune, c'è un dibattito, ci sono naturalmente opinioni diverse, ma molti di più sono i bellunesi che sanno di cosa stiamo parlando. Dunque, la campagna ha raggiunto un numero considerevole secondo noi di firme, più di 6.300 in circa 9 mesi, che sono state raccolte in parte con una sottoscrizione online che ha raccolto più o meno 1.250 firme. Per la gran parte invece sono state raccolte in forma cartacea e quindi durante manifestazioni o in alcuni locali pubblici, ma anche tantissime firme sono state raccolte da singoli cittadini che hanno coinvolto i loro vicini, i loro conoscenti, e questa raccolta firme è diventata proprio un'occasione per parlare, per far parlare, per conoscere, per portare dentro al dibattito e anche al colloquio quotidiano questo tema difficile dell'agricoltura bellunese, delle trasformazioni che ci sono in atto. Chi ha firmato? Una imponente parte sono proprio bellunesi, quindi cittadini della provincia, più di 4.000. Per noi non è poco, perché è un territorio disperso e spesso anche molto frammentato socialmente, però crediamo che uno dei punti di forza di questa petizione sia stato proprio il fatto di essere promossa da tante associazioni e gruppi diversi fra di loro, che hanno fatto un grande sforzo di unione, di trasversalità, uno sforzo anche faticoso, ma tanto utile anche per noi che ci siamo confrontati e che siamo cresciuti. Ci sono molte firme raccolte anche dalla provincia di Treviso, non per caso crediamo, perché è un problema molto sentito, già vissuto e conosciuto, quello dell'inquinamento da fitosanitari e anche in un certo senso della privazione della libertà da parte di chi vive nelle terre del Prosecco. Infatti molti di questi firmatari ci hanno dato le loro esperienze, sia lasciando i commenti online ma sia incontrandoci. Alcuni firmatari sono anche del Trentino Alto Adige e moltissimi, il 17%, del resto del Veneto, quindi un 27% complessivamente sono firme di veneti, e poi ci sono contributi dal resto dell'Italia e anche dall'estero. È importantissimo secondo noi dire che il comune di Belluno ha raccolto più di 1.000 firme, quindi cittadini bellunesi proprio del capoluogo, più di 1.000, è un numero considerevole, e pensiamo che ci sia particolare attenzione, sia perché ci sono diversi impianti, in particolare di vigneti nelle campagne bellunesi, soprattutto nei grandi possedimenti, sia perché c'è un tema aperto relativamente alla regolamentazione proprio dell'uso dei fitosanitari. È aperto e quindi è anche indefinito, e quindi c'è attesa e attenzione da parte della popolazione. Hanno aderito alla petizione anche alcune personalità del mondo scientifico, per esempio il professor Gianni Tamino, che è un ricercatore e un medico dell'ISDE, e insieme a Giovanni Beghini. L'ISDE ha avuto una grande parte nella campagna per noi, quale riferimento scientifico, un coordinamento di medici per l'ambiente internazionale, e che in Italia ha approfondito tantissimo le tematiche di impatto ambientale sulla salute. Hanno prodotto documenti importanti e anche divulgativi, quindi con una base scientifica e analitica, ma con una chiarezza di comunicazione. Quindi abbiamo spesso divulgato la position paper su pesticidi, pratiche agricole e salute, e abbiamo coinvolto anche proprio Tamino e Beghini come relatori durante le serate, insieme al pediatra Giacomo Toffol, che è pure lui un medico per l'ambiente e fa parte dell'Associazione Culturale Pediatri, che naturalmente ha aderito alla petizione. Abbiamo avuto anche l'adesione dello scrittore Ari De Luca, che ci ha fatto grandissimo piacere, e poi abbiamo avuto anche l'adesione di diversi amministratori della provincia di Belluno. Uno dei temi toccati dalla petizione, e quindi una delle richieste che gli oltre 6.000 cittadini formulano e rivolgono alle istituzioni, è destinata alle amministrazioni comunali e riguarda l'adozione di regolamenti stralcio di polizia rurale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, quindi dei regolamenti che diano i paletti per l'uso dei pesticidi, come noi li chiamiamo. Il tema è rilevante per il bellunese, perché fino allo scorso anno solo un comune, quello di Cesio Maggiore, non a caso, dove c'è stato il primo insediamento di un meleto intensivo, si era dotato di questa regolamentazione. Su questo tema ha lavorato molto il Movimento Terra Bellunese, perché ha creduto che questo dei regolamenti possa essere uno strumento per una convivenza civile tra agricoltori e cittadini. Quando ci sono regole chiare, è possibile per entrambe le parti tutelarsi, fare riferimento a un patto comune civile, anziché giocare tutto sulla relazione, sul privato, sulla relazione di parte in qualche maniera, quindi spesso su percezioni soggettive. Successivamente a quello di Cesio Maggiore, quattro comuni si sono dotati di un regolamento e sono quelli della Sinistra Piave, Lentiai, Mel, Trichiana e Limana, che hanno adottato un regolamento unico, cosa positiva perché è quello che anche noi auspichiamo, che ci sia una regolamentazione se non identica ma simile fra i comuni, perché è più semplice da rispettare anche per gli agricoltori che spesso hanno terreni distribuiti su diversi territori comunali. Purtroppo però il contenuto di questo regolamento per noi non è sufficientemente garantista nei confronti proprio della salute dei cittadini, che deve essere il primo obiettivo per un sindaco. Il regolamento naturalmente di cui più abbiamo parlato con il sindaco Jacopo Massaro è stato quello del comune capoluogo di Belluno, che ancora non c'è. Più di un anno e mezzo fa il Movimento Terra Bellunese ha incontrato le commissioni ambiente e attività produttive del Consiglio Comunale che avrebbero dovuto occuparsene. Da allora non è ancora successo nulla e quindi sono già passate due stagioni agrarie senza che questa regolamentazione sia arrivata. Quanto il sindaco ci ha detto è che l'attività è in corso, in particolare in seno alla maggioranza, e che ci saranno anche delle audizioni da parte di associazioni che ne abbiano fatto richiesta. Quello che noi abbiamo chiesto e che ci aspettiamo è che ci sia un percorso di trasparenza e di partecipazione, quindi che non ci siano discussioni, diciamo, a porte chiuse, ma un coinvolgimento della popolazione ed in particolare, logicamente, di chi ha approfondito questi temi. Ci viene spontaneo fare un confronto con quanto sta avvenendo nel comune di Feltre, dove la discussione è stata portata dall'assessore all'ambiente nei laboratori di cittadinanza ed è stato preso proprio come elemento di discussione il testo del regolamento proposto dal Movimento Terra Bellunese. Quindi qualsiasi soggetto voglia intervenire in questa discussione è in qualche modo obbligato a mettersi a confronto con tutti gli altri soggetti, quindi a discuterne nell'ambito di questi laboratori, ad ascoltare, a confrontarsi. Questo percorso è faticoso, noi stiamo partecipando con costanza, ma ci rendiamo conto che è molto utile, ci fa crescere, ci fa entrare nei panni degli altri portatori di interessi, ci fa lentamente cambiare visioni e questo lo stiamo percependo da parte di tutti quelli che stanno partecipando. E quindi questi percorsi partecipati sono davvero fondamentali. Quello che chiediamo inoltre al Comune di Belluno è di avere dei tempi certi. Il sindaco Massaro poi durante la serata si è impegnato a fondare il regolamento sul principio di precauzione. Questo è un impegno grande, davvero, che noi riteniamo un pilastro, perché continuiamo a constatare come le attività produttive in particolare facciano uso di prodotti che si rivelano poi nel tempo essere estremamente dannosi per la salute. Laddove non è chiaro quale sia l'impatto sulla salute, sull'ambiente, sulla sicurezza, dovrebbe prevalere questo principio di precauzione che impone di non utilizzare questi prodotti. È di questi giorni, mesi, il caso delle contaminazioni PFAS nel Veneto, ed anche lì erano temi già sollevati da anni, conosciuti dai comitati, in qualche maniera c'erano state rassicurazioni da parte della sanità e del pubblico, fin tanto che tutto è diventato evidente sotto gli occhi di tutti e non si è più potuto negare il problema. Però soprattutto qui in Veneto ci sono dei tabù riguardo a mettere in discussione l'imprenditoria in particolare, no? e invece ci sono valori che vanno posti davanti a tutto questo, in particolare per la provincia di Belluno. Oltre alla salute, logicamente, crediamo che un valore fondamentale sia l'ambiente, sia questa integrità ecologica che noi ancora possiamo avere, che è una risorsa non solo per i bellunesi, è una risorsa davvero per il pianeta. E quindi crediamo che le amministrazioni bellunesi debbano riconoscere il tesoro su cui poggiano.
Era Antonella Galantin che abbiamo ascoltato illustrare altri aspetti della campagna Liberi dai Veleni, di questo movimento che coinvolge molti cittadini, molte realtà organizzate in provincia di Belluno per ostacolare il processo della cosiddetta colonizzazione agricola con l'arrivo di aziende che impiantano coltivazioni di tipo intensivo che preoccupano per l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi. Si propone invece un'alternativa, lo si fa anche con una raccolta di firme, oltre 6.000, quelle presentate al sindaco di Belluno Jacopo Massaro in una serata nella quale il primo cittadino del capoluogo ha espresso la sua posizione comunque critica nei riguardi di questi processi agricoli e quindi l'interesse a ascoltare le motivazioni dei numerosi cittadini preoccupati. Per finire ascoltiamo questo breve intervento di Mauro Zanini, che è un agricoltore biologico sia di mele sia di vite e fa parte del movimento Terra Bellunese.
Martedì scorso in Sala Bianchi c'è stata la dimostrazione che semplici cittadini, se vogliono, possono raggiungere importanti traguardi. La consegna delle oltre 6.000 firme al sindaco Massaro, referente della conferenza dei sindaci di Belluno, è stato l'apice della campagna Liberi dai Veleni, anche se la campagna non è finita, anzi, continuerà. Il sindaco nel suo discorso ha fatto tante promesse, ma su una in generale mi soffermerei. Ha parlato di principio di precauzione. Ecco, questo è molto importante perché questo è il principio base della giurisdizione europea in materia di veleni, energia, rifiuti, eccetera. L'idea che mi sono fatto in tutto questo tempo è che i sindaci abbiano timore a emanare un regolamento di polizia rurale che dia messaggi forti perché hanno paura che poi venga impugnato da chi è contro questa linea di pensiero. Il che significa aule di processo, sentenze e altri casini che proprio loro non vogliono. Per cui scelgono la linea soft. Chi invece ha avuto il coraggio di lottare, invece, ha vinto. Mi riferisco ai sindaci di Malosco, Trento e di Malles, Bolzano. Hanno vinto tutte le battaglie basandosi sul principio di precauzione. Ecco allora, se Massaro volesse veramente stare dalla parte dei cittadini, se volesse la loro salute, potrebbe dare un segnale forte a questa provincia e molti altri sindaci lo seguirebbero a ruota. È stato molto emozionante vedere quelle lunghissime pergamene di firme srotolarsi lungo la sala. Dovrebbero fargli capire che la maggior parte della gente vuole questo e non deve aver paura di confrontarsi e dialogare con gli agricoltori. Loro, gli agricoltori, non se ne rendono neanche conto. In realtà stiamo lottando principalmente per la loro salute, visto che questi fitofarmaci li usano e li respirano per primi. Massaro ci deve dare un segnale forte anche per dare inizio a un cambio di rotta. Uno sviluppo agricolo diverso, un modello a breve e medio termine che porterà non solo uno sviluppo economico e turistico, ma soprattutto un valore che non ha prezzo e che i soldi non riusciranno mai a comprare, che è la salute. Cin cin!
E con questo appello di Mauro Zanini, coltivatore biologico in provincia di Belluno, appello agli amministratori locali affinché abbiano il coraggio di intervenire sul fronte del contrasto dell'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi in agricoltura, si chiude Voci dalle Dolomiti di questo martedì 3 maggio 2016. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto. Rimanete con Radio Cooperativa che vi fa compagnia se lo vorrete. L'appuntamento per quanto ci riguarda è per martedì prossimo, sempre alle 17.30. Vi ricordo che sono disponibili podcast delle puntate andate in onda sia a radiocooperativa.org sia a bellunopop.it. Se volete contattare questa rubrica potete scrivermi a radio@bellunopop.it, radio@bellunopop.it. Vi lascio con Kelly Macy e la sua In Tune, che è la nostra sigla. Buona serata e buona settimana con Radio Cooperativa.
Belluno Pop.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the night time for your stars, you don't have to look so far.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically, in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Giving it our all, so many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise when you go counter and I clockwise. Through the world's pain and all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride.
To the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically, in tune to the stars. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars.
You might as well get used to this. Death to us part, here healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically, in tune to the stars. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically, in tune to the stars. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars.